File 25, pagina 217. Il caso S. Il tribunale arriva allora all'esame del caso di Rudolf S. È capace di difendersi? Possiede tutta la sua intelligenza? È pazzo o soltanto senza memoria? Oppure è solo un abile e spregiudicato mistificatore? Dall'inizio del processo, Rudolf S., seduto nella prima fila degli imputati, vicino a Göring, è completamente assente, come se tutto quello che si dice intorno a lui non lo concernesse. I suoi coimputati sono nervosi, inquieti, si agitano, e gli sembra disinteressarsi della sua sorte e di quella di tutti i dignitari nazisti. Ha affermato di aver perduto la memoria e mantiene questa tesi. Giura di non riconoscere sulle fotografie coloro al fianco dei quali ha vissuto per anni. Dichiara che vogliono avvelenarlo e rifiuta di mangiare se qualcuno non assaggia il cibo in sua presenza. Sono più di 4 anni che, per ordine di Hitler in Germania, si è fatto passare S per matto. Esattamente da quel sabato 10 maggio 1941, data nella quale, sulla fine del pomeriggio, il successore designato del Führer è volato ad Augsburg a bordo di un Messerschmitt dotato di un serbatoio supplementare fino alla Scozia. Cosa andava a fare il numero 3 della Germania nazista dai nemici più acerrimi del Terzo Reich? Semplicemente a proporre la pace. Nella testa di S la disfatta dell'Inghilterra è ineluttabile. Non vede Churchill che presto o tardi il suo paese subirà la sorte di tutti gli altri paesi dell'Europa. D'altra parte, l'Inghilterra e la Germania sono fatte per intendersi, prova ne sia che la famiglia reale britannica ha conservato fino al 1917 il suo nome germanico. Naturalmente, offrendo la pace, S intende fare accettare le condizioni di Hitler, e la prima condizione è che gli inglesi stiano tranquilli mentre la Wehrmacht invaderà la Russia sovietica. Il Führer, che ha sempre avuto una grande ammirazione per la Gran Bretagna, le lascerà il suo impero, garantito d'altra parte dalla Germania. Queste sono le idee che S, il quale non è alieno dal credersi il salvatore del mondo, intende esporre a Churchill quando la sera del 10 maggio salta col paracadute sopra la landa scozzese, mentre il suo aeroplano si schianta e prende fuoco. È stato mandato da Hitler, egli lo afferma. Purtroppo l'accoglienza che gli viene fatta in Gran Bretagna non è proprio quella che egli si aspettava. Dopo le prime ore occupate dal servizio speciale britannico a stabilire formalmente la sua identità, egli vede il duca di Hamilton, che ha scelto per il primo contatto, e si rende conto ben presto che la sua missione non viene presa sul serio. Per contro, il fatto che l'aiutante diretto di Hitler sia ora nelle mani degli inglesi costituisce per costoro un formidabile colpo di fortuna, inatteso a tal punto, d'altra parte, che il governo britannico imbarazzato non sa come approfittarne. Il 17 maggio Churchill manda un lunghissimo telegramma a Roosevelt per metterlo ufficialmente al corrente delle dichiarazioni di S. Il premier britannico precisa le proposte che il Reichsminister gli ha fatto trasmettere e nota a proposito dell'ultimo incontro che costui ha avuto il 15 maggio con Sir Ralph Kirkpatrick, rappresentante del Foreign Office. non ne è uscito nulla di nuovo, salvo qualche riflessione molto negativa sul vostro paese e sugli aiuti che voi sareste in grado di offrirci. Credo in particolare che Hess non sia affatto impressionato da quello che gli crede di sapere dei vostri nuovi tipi di aeroplani e del vostro materiale aeronautico. Hess sembra essere in buona salute, non è esaltato e non presenta nessuno dei comuni sintomi della follia. A crederlo, egli sperava di prendere contatto con i membri di un movimento per la pace in Gran Bretagna che lo avrebbe aiutato a cacciar via l'attuale governo. Se egli è sincero e sano di spirito, questa sarebbe un'indicazione incoraggiante sulla stupidità dei servizi di informazione tedeschi. Egli verrà trattato bene, ma è desiderabile che la stampa non imbastisca tutto un romanzo intorno alla sua persona e alla sua avventura. Non dobbiamo dimenticare che egli condivide la responsabilità di tutti i misfatti di Hitler. È un criminale di guerra potenziale, la cui sorte dipenderà alla fine dalla decisione dei governi alleati. Mentre, dopo una breve sosta alla Torre di Londra, Hess viene rinchiuso nel Mitchett Palace vicino a Farnborough, sotto buona guardia Churchill confida a Kirkpatrick: se Hess fosse venuto un anno fa a dirci che cosa ci avrebbero fatto i tedeschi, saremmo stati molto spaventati, e giustamente. Ma perché dovremmo essere spaventati ora? Nella sua prigione l'aiutante di Hitler vive circondato da psichiatri. Questi sono apparentemente d'accordo nell'affermare che egli non è pazzo, ma talvolta esaltato. Il suo grande timore è già quello di essere avvelenato, ed egli si mostra particolarmente esigente a proposito del vitto. Sir John Simon e Lord Beaverbrook, due personalità politiche di primo piano, si intrattengono con lui nell'appartamento che egli occupa. In effetti gli ha domandato di vedere delle persone più importanti di Kirkpatrick, forse sperando che lo stesso Churchill si sarebbe scomodato, ma ciò che gli dice ai suoi due visitatori non è che la ripetizione delle sue prime dichiarazioni. Una notte, durante una crisi nervosa, Hess si getta giù dalle scale del Mitchett Palace, se la cava con una gamba rotta. Nel giugno del 1942 viene trasferito ad Abergavenny, nel Galles. Vi resterà fino alla fine della guerra. Considerato come prigioniero di guerra, egli scrive a sua moglie e ne riceve delle lettere sotto il controllo di un funzionario dell'ambasciata svizzera incaricato di verificare l'applicazione delle regole della Croce Rossa. Il 10 ottobre del 1945 Hess sale sull'aeroplano che lo porterà a Norimberga per sedersi sul banco degli accusati. Sono esattamente 53 mesi che gli ha lasciato il suo paese. Ritorniamo ora alla data del 10 maggio 1941, mentre Hess vola verso la Scozia. Il suo aiutante Pinch, portatore di una lettera che egli gli ha consegnato per Hitler, si dirige verso Berchtesgaden. Pinch è tutt'altro che tranquillo. Egli conosce i terribili scatti di collera del Führer e ne teme le conseguenze per se stesso. Hitler prende conoscenza della lettera e sembra esserne soltanto seccato. Hess ha scritto in particolare: se questo progetto, che confesso ha soltanto una tenuissima probabilità di riuscire, finirà con uno smacco e la sorte mi sarà contraria, non potranno risultarne delle gravi conseguenze né per te né per la Germania. ti sarà sempre possibile svincolare la tua responsabilità e dire che sono pazzo. Nota: Rudolf Hess è il solo capo nazista che dia del tu a Hitler. Fine della nota. Secondo Göring e secondo il generale d'aviazione Bodenschatz, Hess non ha nessuna probabilità di arrivare in Scozia. Un Messerschmitt 110 non può percorrere una distanza così lunga, ma Hitler è persuaso del contrario. Durante tutta la giornata della domenica, i servizi speciali sono in ascolto delle radio britanniche. Attraverso un giornale, il Dallas Record, in cui il reporter è venuto a conoscenza di tutta la faccenda, nonostante la severa censura, il mondo apprende che Hess è arrivato bene in Scozia. Allora il dottor Dietrich, consigliere per la stampa del Führer, lunedì sera 12 maggio, cioè 48 ore dopo la partenza di Hess, fa diffondere dalla stazione di Monaco il seguente comunicato. Il Partito Nazionalsocialista annuncia ufficialmente: il camerata Rudolf Hess, ammalato da qualche anno e al quale era stato formalmente proibito di volare, è riuscito, nonostante questa interdizione, a impadronirsi di un aeroplano. Sabato 10 maggio Rudolf Hess ha decollato da Augsburg per un volo dal quale non è ritornato. Una lettera che gli ha lasciato mostra segni caratteristici di disordine mentale e si teme che egli sia stato vittima di allucinazioni. Il Führer ha immediatamente fatto arrestare gli aiutanti del camerata Hess, che erano a conoscenza dei suoi voli e che, contrariamente agli ordini del Führer, dei quali erano al corrente, non hanno impedito né segnalato questa uscita. Nell'aeroplano che lo riporta più di 4 anni più tardi a Norimberga, Rudolf Hess si mostra loquace, perfino gaio. Durante la prima parte del tragitto, egli chiacchiera con il dottor Alice Jones, uno psichiatra che non lo ha mai lasciato durante la sua prigionia in Inghilterra. Un ufficiale armato e un sergente hanno preso pure posto nell'apparecchio della RAF. Ma il tempo si guasta e ben presto i passeggeri, ad eccezione del dottor Jones, si sentono male, poiché il medico si stupisce che un ex pilota di caccia come Hess possa soffrire così di mal d'aria. L'ex Reichsminister gli risponde: è l'eccitazione. Hess ritrova la parola soltanto al momento nel quale l'aeroplano si appresta ad atterrare. Ignoro quello che mi succederà, gli dice, ma posso predirvi una cosa: fra meno di 10 anni la Gran Bretagna approverà tutto quanto detto contro il comunismo, che sarà allora il suo nemico. Sono le ultime parole di colui che doveva succedere al Führer. Da quando viene rinchiuso nella sua cella, sembra disinteressarsi di tutto. Il giorno dell'inizio del processo, egli ignora tutti. Disdegnando gli auricolari, egli si appoggia al banco, chiude gli occhi e sembra dormire. Il secondo giorno manifesta un po' di interesse, quando si presenta un quadro dell'organizzazione nazista, nella quale il suo nome figura in ottima posizione, ma il giorno dopo egli porta un romanzo e si mette a leggere, nonostante una recriminazione di Göring che gli dice: ci fate vergognare. Pagina 222.